con Alei Personal si ciuccia che è una bellezza.
Diciamo alla fine oggi.
Certo, facciamo noi. Tettarella Alei Personal, una rivoluzione nel mondo delle tettarelle, cari signori.
Sì, vi ricordo che la potete trovare anche nei tipi Lima, Brut e Melassa.
E ce n'è un altro, quello Brezza.
Brezza.
Ma Maggi, vieni un po' qua, ma ti pare bello che noi siamo costretti a farla conto nostro,
vieni
la pubblicità?
Un po' qua, no, perché poi volevamo dire quattro da un
la
pezzo.
La cassetta non l'hai registrata.
Sì.
Io non lo so. Come facciamo qua? La cassetta nuova della pubblicità sulla tettarella Alei Personal,
sì,
che è uno
è
degli
una vita
sponsor.
Che la chiediamo,
l'unico
cassetta.
Sponsor, anzi.
È una vita che la chiediamo, caro.
Poi guarda dove dobbiamo trasmettere noi. No, adesso tu Massimo, ti rendi conto?
È
c'è
un
qui
postaccio
il presidente.
Tremendo.
C'è il signor Gianni Maggi che
è
si avvicina.
È un posto ignobile. Ma che posto è questo qui?
Secondo te?
Mi dici che razza di posto è questo?
Non so, credo siano prigioni.
Ah, bene.
Prigioni.
Prigioni.
Li chiami così poi?
Non so, spacciatamente. Una volta li chiamavamo sottoscala, li chiamavamo magazzini.
Siamo troppo ottimisti. Ma prigioni perché? Ma chi è che deve stare in prigione Maggi?
Quali tipi devono stare in prigione?
Non lo so.
Dei disc jockey devono stare in prigione.
Ma no.
Chi è che deve stare in prigione?
Quelli che sono cattivi.
Oh, e qui ti volevo.
Qui noi volevamo
e qui
arrivare.
Casca l'asino.
Quindi se ci mettiamo Pirani,
Bonbon.
Cesetti
ci sta anche bene.
Quelli lì andrebbero benissimo. Ma noi che da 6 anni portiamo in alto la bandiera di Arancia.
A noi ci fai questo.
Ma perché
ci fai piangere?
Perché
chi secondo te dovrebbe andare in prigione?
Io non lo so.
Sei un po' indeciso.
Ma, cioè, all'inizio avevi iniziato bene,
sì.
Perché quell'io. Noi pensavamo, vai a vedere che si è ravveduto.
Anche perché qui cascava l'asino di conseguenza.
Anche perché io da delle voci che ho raccolto in giro, ho sentito in giro che qualcuno non è che ti apprezza molto, anzi qualcuno ha detto io quello lì lo vedrei
è vero Gianni, lo sai anche
non lo crederò mai
tu bisogna che lo credi perché l'abbiamo sentito anche l'altro giorno sul Filobus,
c'eri anche tu poi quando eravamo sull'autobus e non hai sentito, non lo sai anche tu adesso, non cadere così dalle nuvole.
È una cosa...
L'hai sentito?
Non so niente.
Non negare.
Adesso lui cerca di negare l'evidenza dei fatti, ma insomma... Ma dunque,
Gianni,
io adesso volevo dire una cosa.
Finiamo questo
noi
discorso.
Noi sono 6 anni che facciamo questa trasmissione. Sono 6 anni che prendiamo sempre la stessa remunerazione.
Esatto,
passa di 6 anni, perché uno dice 6 anni fa prendevano 2 milioni a puntata. No,
era uno stipendio da fame.
Noi non siamo arrivati nemmeno alla millesima parte di questa cifra in 6 anni.
La vita aumenta, tutto aumenta, i prezzi, il costo della vita.
Chi è che stabilisce le quote pro capite in questa radio? Chi è che le stabilisce, caro?
Io non lo so.
Ma informati, come mai non le sai queste cose, Gianni? Come mai?
Ma io dico, non so, sei o non sei il presidente? Io non lo so. È vero che insomma.
Ma è vero che sono ignorante. Non so niente.
Vabbè, non sai niente che sei, ma informati a un certo punto.
Oltretutto, è facile fare così, dici non so niente, io non mi occupo di queste cose.
Tu lo sai, per esempio, cosa succede negli studi di registrazione quando la sera tardi, lo sai cosa succede?
No che non lo so.
Come non lo sai?
Senti.
Gianni, allora mi dispiace, ma prendere uno stipendio alto come il tuo,
e poi che tu non sai niente.
Io non so niente, questo non lo faccio, questo non lo so, guarda.
A me mi sa che lui prende le bustarelle che alla sera.
Io chiamo i carabinieri, Massimo, nel frattempo chiamo il carabinieri.
Per me tu prendi le bustarelle da quelli.
Pronto?
Tu prendi le bustarelle da quelli lì che alla sera fanno quelle cose di stazione. È vero che prendi le bustarelle?
Non si proverà mai questo.
No, non si proverà mai.
A parte che arriva.
Adesso stanno arrivando. L'ho vista io che l'hai presa.
L'ho vista tu che hai preso la bustarella.
L'ho vista proprio quando te l'ha
l'hai
data.
L'hai toccata.
Non dico
toccata,
chi te l'ha data, ma l'ho vista io quando l'hai presa, caro.
Non l'ho toccata.
Venite.
Maresciallo.
Lo arresti, questo è il nostro presidente, ha preso delle bustarelle
per far fare delle cose qua.
Ciao Gianni.
Ciao,
ci vediamo, ti portiamo le aranci, ciao.
Mandi la sigla intanto da lassù, che noi siamo personcini per bene, non possiamo mischiarci con questa città. Master
Massimo Cerioni e Gianfranco Lombardi sono lieti di presentarvi...
Ordine Sparso!
Vediamo un po' come finisce stavolta.
Oh. Ma chissà, cari signori, ma sicuramente la giustizia trionfa.
La giustizia trionfa questa volta.
Per un aumento
siamo
di stipendio.
Siamo stanchi, basta. Dopo sei anni che teniamo alta la bandiera di questa radio,
hai
con
ragione.
Questa trasmissione che ha il più alto indice di gradimento.
Anche di più, anche più di più alto. Comunque, Massimo, tu non ritirare la tua deposizione a meno che lui non firmi una bustarella nella quale...
Vabbè, adesso non diciamo... Caro pubblico, buongiorno. Hai mangiato bene, caro pubblico? No, questo è sempre meglio informarsi.
È difficile chiedere tutti bene a casa, perché tutti a casa sono il pubblico.
Sì, a casa è il pubblico e quindi... Ma comunque i nostri ascoltatori stanno senz'altro bene, anche perché chi non ha voglia di scherzare non credo che sia all'ascolto.
Certo, ma invece quelli che sono lì lì tentennanti accenderanno la radio, saranno felici di ascoltare Ordine
Sparso. Avete comprato la radio più grossa per ascoltare e vedere soprattutto Ordine Sparso? Oggi non credo che avremo. Ah sì sì, abbiamo delle diapositive che ha portato il professor Pacifico Guerra, poi c'è un animale oggi, delle prime diapositive mai viste di queste diapositive.
Cari signori, in questo sesto anno che nel 1982 diverrà il magnifico settimo anno di Ordine Sparso, abbiamo queste piccole novità che sono le diapositive.
Ecco, abbiamo già detto di comprare un sintonizzatore stereofonico con tanto di cassa, eccetera. Non vi dico dove dovete comprarlo, però se non lo sapete siete proprio dei pellegrini. No, per carità. No, e adesso va qui, lui prende le bustarelle, là, e poi noi non possiamo... Bene, tutto sto po' di roba qua, se no...
Comunque, guarda, se dovessimo andare in tribunale, io c'ho l'alibi, porto una registrazione di Maggi in cui dice lui la bustarella.
Ci abbiamo le prove.
C'ho le prove in cui lui, anzi, incita il pubblico a giocare con lui alla bustarella.
Pensa
cari
un po',
signori.
L'ha fatto diventare addirittura un gioco.
Ma io, un gioco, lo credo.
Ci sono andati dentro anche degli onorevoli per queste cose, figuriamoci.
A pensare che poi oltretutto, se ci vanno gli onorevoli, non può andarci Gianni Maggi che non è neanche onorevole, anzi...
Basta con la polemica, torniamo nel vivo della trasmissione. Io voglio vedere oggi dove mettiamo l'orchestra. Capirai, l'orchestra dei 108 elementi.
Stavano incrociando la... scusate. Nella magia del suono stereofonico e nello splendore dei transistor siete all'ascolto di Ordine e Passo. No, dicevo, l'ho incrociato.
Che diavolo è sta cosa qua in sintromete, la presentazione, poi
riesce?
Non avete
fatto fare la sigla, stavate parlando con il brigadiere, là.
Ma che brigadiere?
Bene signori, dicevamo cosa faceva Oscar.
Questa orchestra che ho incrociato perché era una svendita di Hollywood. Ho detto, ragazzi, venite tutti con me.
Se l'hai presi tutti.
Paga Gianni Maggi.
L'età media quant'è di questa orchestra?
È una vecchia orchestra, cari.
Immagino. Dopo faremo sentire tutto. Vediamo un po', facciamo un quiz così di prima a chitto.
Ecco.
Cosa c'è dopo la sigla, caro ascoltatore medio? Bravo caro ascoltatore medio.
Esatto.
Dopo
proprio
la sigla c'è il primo disco. Dulang, dulang, dulang. Dulang, dulang. He's so fine. Dulang, dulang, dulang. Wish he were mine. Dulang, dulang, dulang. That handsome boy over there. Dulang, dulang, dulang. One with the wavy dulang, hair. Dulang, dulang, dulang. I don't know how I'm gonna do it. Dulang, dulang, dulang. But I'm gonna make him mine. Dulang, dulang. Spoken guy, also seems kind of shy.
Un applauso a Oscar Voice.
Un po' pompante sta sigla, eh.
Beh, un po' pomposo, direi. Che cosa ci canta oggi?
Ma una nuova canzoncina?
Sì, figuriamoci, nuova.
Ma versione orchestrale.
Va bene, sentiamo. Come
si intitola, caro Oscar?
No, no, Lulu, ovvero Illusioni Blues.
Ladies and gentlemen, Oscar Voice, No, no, Lulu.
Yeah!
No, no, Lulu. No, così non va. No, no. Cara Lulu, tu mi fai rabbi. Sono un pacco e tante donne ho. Tutte quante, sai, voglio star con me. Sono un playboy. C'è in crisi, nonne. Alle donne, tu sai, tanti baci io do. Sono playboy, ma che ci vuoi far, cara Lulu? No, no, Lulu, no, così non va. Cara Lulu, tu mi fai rabbì. Sai, sai, sono un pacco e tante donne io. Non posso sprecarmi, cara, a star con te. Già, guarda, sai cosa faccio adesso, cara? Vado via e vado a telefonare. Vado e telefono.
Oscar, ci pensi?
Ci pensi bene.
Ci pensi bene, a chi telefona oramai?
A chi
lei?
Telefono? Poi è tardi, adesso dopo pranzo, a quest'ora, non è il caso.
C'era la Luisa che spasimava per
ma
me.
Ma per carità, ma che fine ha fatto, Luisa?
Ah, no, no, c'era anche la Elisabetta, sì. Mi ricordo.
Ma figuriamoci.
Ma sì, lasci perdere, torni con Lulu.
Ha 85 anni oramai, Elisabetta.
Ah, yeah, yeah. C'era la Marisa.
Buona quella.
Sì, è vero.
No, così per modo di dire, torni da Lulu.
Io telefono.
No. Telefoni a Lulu.
Io credo proprio che Oscar non trovi nessuno.
Penso anch'io.
Ma sai che fo? Che fo?
No, che
da
fa?
Lulu tornerò.
Va bene, Oscar.
Si accomodi pure, professore.
Buongiorno.
Buongiorno. Si toglie il cappello con la sua fissazione.
Sì, la mia beccaccia che poggio sempre nel solito posto.
Sei piano.
Oh, no, larga falda.
La grossa
beccaccia. Si presenti, tranquillo.
Mi chiamo Pacifico Guerra e sono un professore laureato in utilitologia presso l'Università di Montecatini. Inoltre docente di caso estranologia della Facoltà di Zoologia di Massa Lombarda e rettore della Facoltà di Vombatologia di Grissoni. Sono stato bravo.
Bravissimo. Professore, vorrei farle una domanda perché da parecchio tempo io vorrei sapere proprio con precisione che cos'è la vombatologia.
È la vombatologia, e proprio oggi parleremo di questo animale che dà il nome a questo studio.
Come si chiama questo animale?
Si chiama vombato.
Vombato.
Con il vombato è iniziata la storia degli animali inutili e quindi si è formata anche questa
anche perché,
cattedra.
Per inciso, velocissimo, volevo spiegare che il professore non si limita nello studio sul libro. Ma lui è un ricercatore, uno che
ha passato la mia vita,
uno sperimentatore,
ha passato la
con
sua
questa beccaccia fra i
che dice Giorgio? Fammi sentire un attimo Giorgio.
Giorgio
che
è qua oggi a battutello.
È un po' moscio Giorgio.
Lo sto cercando di farlo parlare. Ma...
Ecco, basta così. Perché
professore, adesso parla.
No, lui parla.
Che parla?
Quando è con me parla, adesso perché si vede.
È un uccello il vombato, professore?
Il vombato è un
pesce.
Un pesce e un anfibio, una via di mezzo.
Ah, una specie di rana.
Ha le branchie, che è?
Di polmoni,
professore, ce lo è inutile che noi andiamo a casa.
Quando è piccolo,
l'ha visto mai il vombato?
Lei è un po' geloso di questo vombato, non ce ne vuole parlare.
Bisogna essere precisi.
Ma se ci hanno fatto una branca della scienza, la vombatologia.
Un giorno mi trovavo in un torrente in provincia di Ascoli.
Allora,
vedi un oggetto.
È un animale di casa nostra.
Galleggiava, si trova un po' dappertutto questo vombato.
Sì,
galleggiava e si faceva portare dalla corrente. Allora lo catturai perché lui si fece catturare molto facilmente, tra l'altro. È un animale molto simpatico, ride sempre.
Sì, ride sempre.
Racconta le barzellette.
No, non parli, non serve a niente.
Scusi, scusi.
Lo scusi, lei non lo conosce. Ma
io rispondo sempre a tutti.
Va bene, va bene, professore.
Questo vombato lo catturai e lo portai in laboratorio dove lo analizzai.
E lì scoprì?
Lo strapazzai.
Adesso non andiamo.
Scoprì che non aveva sesso questo animale.
Oh, per
non
bacco,
ha sesso.
Poverino.
Non aveva sesso, era un animale proprio inutile.
Ma come fa?
Non aveva
è un ermafrodita praticamente.
Non aveva mezzi di locomozione.
Neanche.
Aveva delle pinnacce attaccate al corpo.
Ah, quindi si muove con queste pinne.
Ma quando si sposa, come fa?
E lui si fa portare dalla corrente e si incontrano due individui.
Spieghi bene, lasciamolo stare.
Questo animale ha queste pinnacce, vive nelle paludi, nei posti dove l'acqua è calma. Ogni tanto per qualche marea, così, per qualche un periodo di
caso del destino.
E viene portato via dalla la corrente e viene portato in dei torrenti più incavolati. Si trova così nella corrente e viene sballottato in quella, sempre con questa sua espressione.
Sì, che ride, sempre contento.
E sta a metà dall'acqua, fra l'acqua e così. Non è proprio un animale che sta sott'acqua, nemmeno che sta fuori dall'acqua.
No, non è né carne né pesce questa cosa.
E quando si incontrano due individui che vanno un po' d'accordo e
sposiamoci.
E nasce.
Professore, un momento, ma lei ci ha detto prima che questa cosa non si muove da solo.
No, si fa portare dalla corrente perché.
Si deve incontrare con un altro, si devono
Sì, è molto
difficile.
È un
incontro velocissimo poi. Perché
l'incontro è veramente molto
veloce. È un amore a prima vista.
È un
amore a prima vista.
E si incontrano così per caso e fanno.
Sì.
Ma come fanno che non possono fare?
Ma
come
perché
viene il bombacino?
Probabilmente se uno si mangia quell'altro, penso.
Come si mangia?
Lo studio sulla riproduzione
non lo sa.
Non l'ho completato.
Ma
io
come?
Penso comunque che ci dovrebbe essere uno scambio di opinioni abbastanza serio.
Uno scambio di opinioni, professore, questi si incontrano.
Dovrebbe venire fuori
Ma non ci venga a raccontare che il vombatino nasce sotto un cavolo.
Comunque la cosa più importante è che si incontrano per puro caso e questo animale non cambia il ciclo.
Professore, noi ancora
dello stagno o del torrente.
È uno stesso del caso questo.
Quindi
qua,
è un animale inutile, quello che interessa a noi è un animale.
È un animale inutile.
Non serve assolutamente.
Quindi questo animale se c'è o non c'è è la stessa cosa.
Tra l'altro le sue carni sono fetide, non viene.
Va bene, professore, veniamo al dunque. Lei viene qua per lanciare degli appelli alla popolazione per salvare questo. Ma lei non mi sembra che questo animale
questo animale
debba essere salvato.
No, assolutamente. assolutamente.
Ma come diavolo fa a continuare la specie questo vombato?
Questo non si sa, questi si incontrano per caso.
A cosa hanno fatto questa branca, la vombatologia?
La vombatologia è uno studio della,
praticamente, è uno dei misteri della natura.
È l'inizio del
forse
studio dell'inutilità degli animali.
Come i protozoi.
Ma chissà. Vabbè, professore, quindi in sostanza questo appello oggi non lo facciamo.
Cioè, non salvate,
no,
il vombato.
Io suggerirei anzi di schiacciarli, che sono anche...
Ma come? No, 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 adesso... no, professore, si prende la beccaccia, per favore. Diciamo quindi questa volta di non fare un bombato.
Il bombato, abbiamo parlato del bombato.
Fregatelo.
Ecco, il bombato. Non è un pesce, non è un animale di terra. Non si muove, viene trasportato dalla corrente.
Non è un animale forse in via di estinzione.
Non è mangereccio.
Le carni sono fetide.
Fetide, schifose. Quindi
puzza,
per carità,
anche puzza.
Non si sa come si riproduce. Non si sa quello che mangia.
Questo non è bello.
Questo che diavolo è un etrusco, questo,
no,
qua.
No, questo
non si sa,
serve solo per far capire che un animale è inutile.
Inutile.
Non serve a niente proprio.
Adesso, io Massimo ti vorrei fare una domanda un po' così.
Sì.
Poi mettiamo la musica.
Sì.
Ma rassomiglia a qualcuno che noi conosciamo o no?
Io non lo so.
Sigla, per me questo si monta la testa con tutti i stacchi.
Cari ragazzi, è il momento di
Polvere di Stelle.
È la rubrica bisettimanale che trasmettiamo da questi microfoni di Radio Arancia, nella fattispecie di Ordine Sparso,
per mettervi al corrente degli episodi inediti della vita di Hollywood.
Cose successe parecchi anni fa, comunque.
I grandi nomi, i grandi divi dello spettacolo, polvere del palcoscenico e stelline del cinema.
possiamo fare questo perché abbiamo qui con noi una notissima personalità di Hollywood.
Il signor Oscar Voice.
Sì.
In che cosa ci intratterrà oggi?
Sì.
Ma così non sono abituato a tutti questi...
Complimenti, lei lo sa perché abbiamo avuto quella famosa telefonata che era un pezzo...
Lei
è l'onorevole, sì, vabbè, adesso non diciamolo, ma comunque...
Ma ve l'ho mai raccontato quella volta quando Cecil B. DeMille...
Figuriamoci, ha scoperto...
Una persona a caso...
Ha scoperto Clark Gable...
No, quello
Edward,
l'ho già raccontato.
Edward G. Robinson.
No.
Bart Lancaster.
No.
Che diavolo c'è?
Sergio Leone, chi vuole raccontare?
È vivo?
No, ma io volevo dire solo quella volta che lui aveva fatto una villettina e la doveva pitturare.
Tutti a Cecil B. DeMille capitano queste cose.
Ci viene un po' una sorpresa.
No, non ce l'ha raccontato. Ce lo racconti oggi allora, forse?
Sì, perché sa, quando aveva cominciato a fare i primi guadagni questo grande regista, aveva fatto costruire una villetta.
Immaginiamo, quelle ville di Hollywood tremende,
sì,
con tre piscine, figuriamoci.
Ci aveva tante cose, però era indeciso sul colore da dargli.
Sì.
E allora che fece?
Di solito sono tutte bianche, perché sa, lì in California.
Ma lui era indeciso. Infatti mi telefonò. Mi dice, caro Oscar, vieni un attimo che ti devo chiedere un consiglio.
Cecil B. DeMille la
telefona a lei per
chiedere il consiglio del colore della casa, ma insomma.
Ma non solo a me, ha chiamato anche Clark Gable.
Figuriamoci se mancava lui.
Marilyn Monroe. Edward G. Robinson.
Sì.
E Humphrey Bogart.
Humphrey Bogart,
anche lui.
Bogart.
Ah, un duro.
Questo era, non era venuto fuori mai, Humphrey Bogart.
Già, perché ci, ma si conoscevano.
Verte su Humphrey Bogart questa.
Ma lui stava lì come consultorio.
Consulente. Va, non mettiamola su questo.
No, consultorio familiare.
Figuriamo.
No, ma non aveva una famiglia, sorvoliamo.
Lì c'è il terremoto, odulatorio e consultorio.
No,
figuriamoci.
Vede, Oscar, un attimo così, una parola messa in questo.
Noi possiamo andare avanti per mezz'ora.
Che capitò quindi a Cecil B. DeMille?
Capitò che dicesse che allora decise così di farla rossa,
la casa rossa. Per carità,
una bella villetta. Disse, cosa ne pensi
che
tu?
Che ci scriva davanti casa del popolo dopo? No, perché
infatti disse Clark Gable, tu cosa ne pensi?
Devo
dice, ma sì, mi piace. Marilyn Monroe, tu che ne pensi?
Marilyn Monroe, non la chiamava così, Marilyn Monroe, ma...
Nome e cognome.
Sì. Ma sì. Morlome... Ma insomma, Monroe Merlin lo chiamava. Come
finire,
a scuola, figuriamoci, ma insomma...
Anche Edward G. Robinson, tutti sì, è bello.
G. Edward Robinson lo chiamava.
Sì, ma Humphrey Bogart disse...
Che?
Disse...
Cioè, non gli piaceva,
non gli piaceva. Allora,
perché era siciliano Humphrey Bogart, ma insomma...
No, ma lui era di poche parole.
Ah, beh, ho capito.
E allora disse, la facciamo azzurra. Clark Gable, tu... Sì, facciamo l'azzurra.
Clark Gable andava bene tutto, qualsiasi
cosa... Anche per il Monroe. Va bene anche per me.
Sì, azzurra.
Anche Dulce Robinson.
Tutti azzurra.
Anche James Coburn, che era passato di lì. Sì.
E io comincio a capire lei dove vuole finire con questa cosa, Andiamo avanti.
Humphrey Bogart disse...
No. Nemmeno azzurra.
Non le piaceva neanche
azzurra. Nemmeno
azzurra. La facciamo rosa.
Rosa, adesso.
Sì,
figuriamoci Marilyn Monroe, poi rosa, capirai.
Sì, un colore che gli si addiceva molto.
Figuriamoci.
Soprattutto quando era nuda. Ma comunque...
Andiamo avanti, Oscar.
Humphrey Bogart era sempre... non era mai d'accordo.
Dissentiva sempre.
Dissentiva,
con la sua faccia marmorea.
Dice, ma insomma, Humphrey, quale colore vuoi tu? Se per me l'unico colore delle ville di Hollywood è il bianco.
E c'aveva ragione, perché sono
tutte le
bianche.
Ville, sono bianche.
L'ho detto all'inizio, io bianca doveva essere.
Se ne è accorta anche Clark Gable. Se ne accorsero tutti, anche Cecil B. DeMille.
Anche guardando le case di loro,
anche
quelle loro.
Anche era facile vederle in fondo.
Vedeva che sono tutte bianche.
Guarda, tutte bianche.
La cosa colpì molto Cecil B. DeMille. Infatti disse, caro Humphrey, tu di ville bianche te ne intendi. Da oggi in poi farai Casa Blanca.
As Time Goes By, questo qui il titolo originale, che poi è la colonna sonora appunto di Casablanca. Siamo costretti a fare queste cose.
E dopo queste soavi note tratte dal film Casablanca, un rock and roll.
To stay, a head will never die. A head was meant to be that way, although I don't know why. I don't care what people say. A rock and roll is set to stay.
We don't care what people say. Rock and roll is here to stay.
A rock and roll will always be. I dig it to the end. A head will go down in history. Just to watch my friend. A rock and roll will always be. It'll go down in history.
Rock and roll will always be.
It'll go down.
And if you like to bop and stroll, come around and listen. Let's all stop to have a ball. Everybody rock and roll.
Per le rubriche culturali di Ordine Sparso. Le frasi celebri.
Scherzi di mano, scherzi da villano. Muzio Scevola. Cosa sono io, maestro? Una bomba sono. Pietro Micca.
Che cos'è un bacio? Un bacio è un apostrofo rosa tra le parole ti amo. Giuda Iscariota. Ora vengo. Orgasmo da Rotterdam. Non cade foglia che Dio non voglia. Adamo nel paradiso terrestre.
Ci sta a Cocco di Pippa.
Gianni Maggi.
Le frasi celebri. Una rubrica culturale di Ordine Sparso.
Baby.
amici, adesso dica.
Oh, guarda,
andrà la testa questa con la sua orchestra di 108 elementi.
Eccolo voi, signori, Oscar Voice.
Orchestra di 108 elementi, che questa volta non c'è perché abbiamo una variante del purtroppo SOS, che sarebbe il Sound of Ordine Sparso.
Eh sì, cari signori, ormai non Lulu l'abbiamo fatto all'inizio di trasmissione,
poi
in versione orchestrale.
Ci ha voluto abbandonare, Oscar.
Eh sì, perché
bisogna... fare con quella disgrazia di orchestra che aveva rimediato.
È
da...
bravissimo, un'orchestra di quelle vecchie
armonie. Insomma, non è come il nostro trio qua. Oggi lei ha fatto una... Che è quella cosa che c'ha in mano?
Cos'è?
Quello che c'ha in mano, che è?
Questo qui?
Che
cos'è,
che
Oscar?
Che ci vuole fare con quello lì, caro Oscar?
Io, questo è un violino, l'ho
è
fatto...
È un violino, ecco, no, spieghi.
L'ho fatto al maestro, al professore qua che lo suona, perché io suono sempre
strumento. Beh, quello lì sarebbe il professore che suona...
Glielo presento.
Suo coetaneo, questo qua, eh?
Si chiama Lino.
Lino.
È un professore di violino che si chiama
Lino.
Lino,
per carità, immaginavo io che andavamo a finire così. Noi continuiamo a suonare sempre batterie basso.
Vabbè, comunque,
lei che fa in questa cosa?
Presenti, Massimo, fai sì. Professore, io sono professore, sai?
Il professore di violino Lino. E
eccolo,
io non so fare lei.
Piacere, Lombardi.
Piacere, Cerioni.
Questo Oscar Voice, già vi conoscete.
Sì, vecchi amici siamo.
Quindi si presuppone che lei faccia un pezzo nuovo, inedito.
Per Bacco, un pezzo nuovissimo. È autobiografico questo.
Autobiografico,
Oscar. Ci stimola la fantasia.
Che non sarà mica la storia della sua vita, figuriamoci.
No, perché io ho questo periodo per farmi compagnia. Mi sono... No, ma poi ve lo racconto adesso, ve lo faccio sentire in musica.
Bene.
Caro professore di violino.
Facciamo
Lino.
Sempre il coro, come eravamo d'accordo, quel coro.
No, c'ho il corretto questo qua che viene appositamente. Quello che fa la sigla.
E quelli fanno il coro.
Quelli che fanno la sigla fanno anche il coro in questa nuova canzoncina.
Figuriamoci.
Come si intitola, Oscar?
Si intitola Vola vola uccellino.
i sospiri qua, purtroppo.
È un respiro d'allarme questo, cari signori.
Che ci dà dei dolori, dei dispiaceri non indifferenti questa cosa qua.
Per l'informazione noi corriamo anche
figuriamoci per l'informazione. Noi siamo abbattutissimi ogni volta che sappiamo. Poi stavolta siamo per noi... Io penso che il pubblico non ci creda. Noi siamo completamente all'oscuro.
Anzi.
Non abbiamo la più pallida idea di che diavolo ci presenta questo scellerato che mandiamo in giro.
È il professore. Che professore? Anzi, il giornalista.
Sì, professore.
Gino Palletta. Gino Palletta che ci ha mandato la sua cassettina.
Ha fatto la 2, avrà fatto. Sì e no. Figuriamoci.
Sì, vabbè. Comunque, la sua cassettina registrata sulla notizia
guarda,
del
la cera lacca ci mette sopra. In modo che, ecco, apriamo.
Apriamo.
Passala un po', Martellini.
Martellini.
Ecco, ecco. Prendo un po' un attimo.
Quanta carta c'è?
Mettiamola, ecco. Mettiamola nella posta pneumatica qua.
Professionali, sì, professionali, per favore.
Allora.
Signori e signori, il momento è solenne.
È il momento della notizia scoop di Ordine Sparso. Abbiamo un noto giornalista, un noto... uomo da scoop.
Un uomo da scoop, non infatti sapeva,
no, perché il termine è brutto, è non uomo. È bello il termine, lo scoopista, diciamo.
Vabbè,
va,
tagliamo corto.
Allora, ladies and gentlemen, a voi Gino Palletta. No, presentiamolo
Le
come...
notizie.
Va bene, io ne sparto, ma...
Allora, facciamo, Gino Palletta.
È un anchor man, come c'è nel telegiornale americano, no?
Vabbè, Gino Palletta, le notizie
l'uomo
di
anchoro, sì. Allora,
Gino Palletta, le notizie di Ordine Sparso.
Signori e signore, chi vi parla è il vostro Gino Palletta. Siamo qui nella sala stampa del Vaticano per riferirvi su di un avvenimento che ha del miracoloso. Dovete sapere che Sua Santità Giovanni Paolo II, al secolo Carol Wojtyła, soffre dalla fanciullezza di una fastidiosa forma di stitichezza, il cui insorgere sembra sia da attribuire allo spavento che Sua Santità provò a causa di uno scherzo che un misterioso ragazzo mai identificato gli fece. Questo in breve l'accaduto. In un campetto di calcio presso Częstochowa, dove il futuro Santo Padre stava giocando a pallone con gli amici, si è vista all'improvviso una figura avvolta in un mantello, stando almeno a quanto i testimoni hanno poi riferito, avvicinarsi a Carol Wojtyła in un momento in cui questi si trovava un po' staccato dagli altri, e gli si è mostrato questo misterioso figuro togliendosi il cappuccio davanti agli occhi. Subito dopo si è dileguato fra gli alberi di un vicino boschetto senza che gli altri lo potessero vedere e tantomeno raggiungere. Sembra, cari signori, che questa visione abbia provocato in Sua Santità un tale spavento da causargli una portentosa stitichezza, oltre che, almeno dicono gli amici più stretti, aver avuto una influenza notevole sulla decisione di Carol Wojtyła di prendere i voti. Questo l'antefatto. I fatti, invece, sono questi. Oggi alle ore 10, durante una delle tante udienze, il Santo Padre stava percorrendo la grande sala di Pierluigi Nervi, adibita appunto alle udienze, tra due ali di folla vociante, quando all'improvviso si è fermato, impietrito, davanti ad una persona che lo guardava beffardo, da dietro le transenne del pubblico, ed ha riconosciuto in lui quell'antico ragazzo che gli fece lo scherzo di cui dicevamo sopra. Il rivedere quella persona ha causato in Sua Santità l'effetto opposto, per cui il Santo Padre è dovuto correre alla più vicina toilette, dato che i suoi intestini hanno avuto subito un turbamento, e sembra anche che l'aver rivisto l'uomo gli abbia causato uno sconvolgimento tale che il Santo Padre non ricorda più di essere papa e tantomeno prete, per cui beve e canta nel suo appartamento privato ed ogni tanto apre il finestrone da cui di solito si affaccia, gridando nei microfoni «Voglio una donna!», causando un notevole imbarazzo nei fedeli che affollano Piazza San Pietro. Ma la vera notizia, il vero scoop, sta nel fatto che le guardie svizzere sono riuscite a fermare il misterioso individuo causa di tutto questo, prima che questi si dileguasse tra la folla, e l'hanno portato nel posto di polizia del Vaticano per interrogarlo, prendendo naturalmente tutte le precauzioni del caso per non guardarlo in faccia. Durante l'interrogatorio è emerso che questi aveva già causato altri incresciosi eventi, tipo svenimenti di gestanti, con susseguente aborto, incanutimenti precoce e addirittura incidenti stradali e deragliamenti ferroviari. Ma qui la bomba, cari ascoltatori, il pernicioso individuo risponde al nome di Gianni Maggi, il cui vero aspetto non è quello che vediamo solitamente, dato che usa o abitualmente una maschera, sì, proprio come Fantomà. Tuttavia l'incresciosa vicenda che è costata a Gianni Maggi ben 12 anni di confino ha avuto per lui anche un aspetto positivo. Sembra infatti che la ditta Carlo Erba gli abbia offerto un contratto di $100,000 per fornire la sua foto al naturale che costituirà il nuovo potente psicofarmaco della Carlo Erba, appunto, che avrà l'eloquente nome di Sveglia Ciambotti. Qui Gino Palletta, a voi ordine sparso.
She brought me to the west, but she's the gal that I love best. Tootie-fruity, oh Rudy, tootie-fruity, woo, tootie-fruity, oh Rudy, tootie-fruity, oh Rudy, tootie-fruity, oh Rudy. A womp bum a loom bum a lump bum bum, got a gal named Daisy, she almost drives me crazy. I got a gal named Daisy, she almost drives me crazy, she knows how me, yes indeed, boy you don't know what you're doing to me. Tootie fruity, oh Rudy, tootie fruity, woo, tootie fruity, oh Rudy, tootie fruity, oh Rudy, tootie fruity, oh Rudy. What you doing to me? Tootie fruity, oh Rudy, tootie fruity, woo, tootie fruity, oh Rudy, tootie fruity, oh Rudy, tootie fruity, oh Rudy. Oh, womp bam a loom bop a lop bam boom.
Massimo Cerioni e Gianfranco Lombardi vi hanno presentato
Ordine Sparso.
Nella magia del suono stereofonico, eccolo, e nello splendore dei transistor, Ordine Sparso, anno sesto, quinto ciclo.
Eccolo,
va. Va, Gianni.
Amnistia, per forza.
E infatti correva voce. Gianni, vieni qua, vieni qua.
Prima scherzavamo noi.
Pare che noi facevamo queste cose, andavamo a denunciare che tu hai preso delle bustarelle.
Per carità, dove sei stato? Che volevamo fare quattro chiacchiere durante la trasmissione.
Li conoscevi quei posti? Quali posti?
Dove sei stato, caro? Vieni qui, parla al microfono, scusa un attimo.
Qui, vieni qua, vieni. Siedi. La barba lunga.
Che robaccia.
C'è avuta sempre la barba lunga.
Dove ti hanno portato?
Non so. Credo siano prigioni.
Il
posto era giusto comunque, eh?
C'è un postaccio quello.
Chi c'era in quel posto? Chi erano quelli che stavano insieme a te?
Quelli che sono cattivi.
Ah! Allora è proprio vero che Dio li fa e poi li accoppia, Gianni, eh?
Io non lo so.
E perché ti trovi un po' impacciato in questa situazione, Gianni? Hai visto però? Hai visto che le bugie hanno le gambe corte?
Hai visto che hanno le gambe corte le bugie?
Non lo crederò mai.
Come non lo crederò mai?
È una cosa che si dice sempre.
Lo sai anche tu perché hai detto
lo
una
bugia.
Lo sai
perché chi la fa l'aspetti, caro Maggi? Lo sai chi la fa l'aspetti?
Non so niente.
Come non lo sai? Pensaci bene, eh? Allora, vi faccio la domanda.
Sì.
Chi la fa, l'aspetta. È vero che lo sai questa?
Io non lo so.
Ma allora sei proprio... Non sai niente, dici.
È vero che sono ignorante. Non so niente.
Immaginavo.
Gianni, ti vedo un po' abbacchiato, perché anche come tono di voce...
Almeno lo sai che questa qui è ordine sparso, no? Facciamo, visto che siamo noi tre qua dentro, lo sai che questo è ordine sparso?
No che non lo so.
Non lo so? Lo vuoi delle prove? Guarda, qui c'è Oscar Voice.
Io sono Massimo Cerioni.
Io Gianfranco Lombardi.
Lassù c'è Martellini.
Ecco, quindi abbiamo delle
Senti,
prove.
E poi la puzza di stantio che c'è qua dentro.
Sono delle prove queste, eh?
Non si proverà mai questo.
Questo è ordine sparso, Gianni.
Ma insomma, possibile mai? Tu perdi solo... Io non so, viene qua dentro, non si occupa di niente, passa solo il tempo a dar fastidio alla segretaria. Io l'ho visto.
È vero che...
Io l'ho visto.
Hai avuto una presa bassa... mentre entravi.
Sì, con la segretaria. L'ho visto.
No, non l'ho toccata.
Non l'ho toccata.
Vai. Nega tutto.
Sì, finita anche la sigla, poi figuriamo.
Bene, un ciao da Gianfranco Lombardi.
Un ciao da Massimo Cerioni.
E un ciao da Oscar Voice, che vi dà appuntamento alle prossime puntate. Ma ciucciate tutti con la tettarella
e basta.
Gianni ci rifà un'altra sigla.
No, per carità.
Basta con le tettarelle popolari. Bambini, succhiate con intelligenza.
Oggi è nata la tettarella personalizzata, il ciucciotto che stimola le doti naturali di vostro figlio.
A lei Personal, una rivoluzione nel mondo delle tettarelle.
A lei Personal è in vendita nelle migliori farmacie nei seguenti tipi.
A lei Lima.
Per palati ruvidi.
A lei Melassa.
Per palati ghiotti.
A lei Brezza.
Per palati delicati.
A lei Brut.
Per palati raffinati.
Con A lei Personal si ciuccia che è una bellezza.